Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E allora partiamo con le notizie anche regionali. Buongiorno, siamo in Newsline dalla redazione. Le principali notizie, approfondimenti, le interviste, le tematiche che vi abbiamo anticipato anche prima del GR di Popolare Network, ma prioritariamente uno sguardo al meteo collegandoci con il LAMMA. Quest'oggi Tommaso Torrigiani con noi, buongiorno.
Meteo in modesto peggioramento sulla nostra regione per l'arrivo di una debole perturbazione che ci porterà un po' di pioggia, soprattutto a partire dalla sera. Oggi nubi in aumento, con cielo inizialmente velato, nuvoloso, dal pomeriggio al pomeriggio cielo in prevalenza coperto e, come vi dicevo, qualche pioggia sulle province di Lucca e Massa Carrara dopo il tramonto, piogge che poi nel corso della notte, anche a carattere di rovescio, potranno interessare anche tutte le restanti province della nostra regione. Temperature in lieve calo, con massime comunque comprese tra i 23 e i 25 gradi. Domani al mattino ancora qualche piovasco sparso, piogge che poi nel corso della giornata tenderanno a interessare esclusivamente i settori appenninici, per poi avere delle schiarite in serata, quindi con la perturbazione che tenderà a abbandonare la nostra regione. Con questo direi che è tutto chiaro. Se non hai domande, ti restituisco la linea.
Solo una curiosità: se ci sarà una nuova perturbazione o andiamo verso una tendenza per la seconda parte della settimana di bel tempo?
Fino a metà mese, quindi fino a metà della prossima settimana, non sembrano in arrivo altre perturbazioni, con le temperature che torneranno su valori quasi estivi. Dal 15 è possibile un nuovo cambiamento del tempo, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti perché l'evoluzione è ancora abbastanza incerta.
Certo, e così ci faremo trovare preparati. Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie a LAMMA. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento con il documentario girato a Firenze I sogni abitano gli alberi. Due anime affini segnate da problemi di salute mentale si incontrano e si innamorano mentre la comunità li respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore e sul superamento dei pregiudizi. Mercoledì 11 aprile alle 19 proiezione speciale alla presenza del regista Marco Della Fonte e del protagonista Pietro Ragusa. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizione è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it/Western Dream.
Controradio.
Le principali notizie di oggi sui giornali e sull'home page di Controradio.it. Come detto nelle anticipazioni, è arrivata la relazione ministeriale in regione sulla disforia di genere. Riprendiamo la notizia dalla prima di Repubblica. Ecco la relazione: un mese a Careggi per mettersi in regola. Il ministero non chiede di cessare l'attività, ma dà alcuni correttivi e invita a rinforzare gli organici. Dalle pagine interne, disforia di genere, l'ispezione a Careggi non chiede lo stop ma corregge la linea. Il documento arrivato in regione suggerisce anche di aumentare l'organico per l'attività. L'ospedale, lo ricordiamo, è finito al centro di una polemica politica, soprattutto per l'uso di un farmaco che interrompe lo sviluppo puberale in attesa di decidere se procedere con la terapia ormonale per la modifica del sesso assegnato alla nascita. In tutto il testo del documento in generale arrivato ieri in regione non sembrano esserci gravissime accuse, tanto che si danno alla Toscana 30 giorni per mettersi in regola e addirittura si chiede di aumentare il personale del centro fiorentino. Una dunque interpretazione sul rapporto che non è poi così negativa rispetto i contenuti. Gianni dice arrivati solo correttivi, dunque non la chiusura. Ma sentiamo il commento, l'analisi, la testimonianza di Daria Campriani, attivista trans di Intersezioni, intervistata ieri sera in Newsline da Domenico Guarino.
Quello che vuole fare la destra è un'operazione piuttosto chiara, ovvero sia ci sono le elezioni e la destra vuole creare panico e porsi come, diciamo, la salvatrice della situazione. Nella fattispecie quello che vuole creare è il panico morale, quindi non c'è in realtà un pericolo concreto per quanto riguarda gli individui, soprattutto gli adolescenti trans di cui si sta parlando, ma c'è un pericolo per la moralità delle categorie che poi andranno a votare la destra. Questa moralità è messa in discussione proprio dall'esistenza delle persone trans, perché maschio e femmina, Dio li creò, non funziona così la realtà. E il tentativo che sta facendo la destra e che in parte cerca, diciamo, di addensare come colpa a Careggi è proprio il fatto che la realtà trans fondamentalmente non è una patologia. Quello che tendono a fare è proprio quello di psichiatrizzare le persone trans, come un tempo erano considerate negli anni 70 e negli anni 80, cioè delle persone psichiatriche. Perché fondamentalmente è tranquillizzante sapere che la transessualità e il transgenderismo sono delle malattie che si possono curare. Nella fattispecie l'atto di accusa che fa la destra, non tanto a Careggi quanto alle famiglie, no, delle persone che hanno adolescenti trans, è: la transessualità è fondamentalmente una malattia, voi non ci siete stati dietro a sufficienza, Careggi è carente perché non manda gli psichiatri, non controlla e tutto, e di conseguenza, diciamo, avete una responsabilità. Fondamentalmente Careggi, ripeto ancora una volta, è un'eccellenza tra tutti i centri di transizione, c'è bisogno dei centri di transizione, perché la transessualità, non essendo una malattia, è presente in tutte le epoche, in tutti i popoli, in tutte le nazioni, e di conseguenza c'è bisogno e funziona, perché non ci sono poi casi, non ci sono delle transizioni significative come il numero e tutto, e quindi sì, l'amarezza rimane in questo, che chiedono il voto facendo leva sulla paura della gente, è penosa questa cosa.
Sul fronte procedurale la relazione è approdata anche in procura, la stiamo valutando, avrebbe detto il procuratore Spiezia, confermando l'esistenza di un fascicolo conoscitivo sul caso, fascicolo che è stato aperto dopo la denuncia del ministro Schillaci e l'esposto presentato dall'avvocata Bernardini De Pace. Fino a ieri comunque la procura non aveva formulato alcuna ipotesi di reato né aveva iscritto persone sul registro degli indagati. Altre notizie, un richiamo su Repubblica, sulle lettere firme degli Atenei, stop al bando con Israele, ne parleremo tra poco. Di taglio alto invece giù le torri dall'ex inceneritore, verrà costruito un impianto di economia circolare per il riciclo di materiali elettronici e fotovoltaici, stiamo parlando di San Donnino, tutti i particolari li trovate anche sul nostro sito controradio.it. Dicevamo dell'Ateneo fiorentino, 200 no al bando con Israele, l'apertura del Corriere Fiorentino. Il documento a Senato e CDA, abbiamo l'obbligo di prevenire complicità in un genocidio, dopo Torino è normale anche a Firenze la richiesta dello stop a progetti di ricerca con possibili implicazioni belliche. Dicevamo 200 le firme tra professori, assegnisti, dottorandi e tecnici amministrativi per chiedere ai propri rappresentanti di non aderire al bando ministeriale del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fra i firmatari anche il professor Leonardo Bargigli, associato di economia politica all'Università di Firenze, che abbiamo in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi.
Professore, andiamo subito ai contenuti di questa lettera appello indirizzata alla rettrice, ai colleghi, alle colleghe, ai rappresentanti, dicevamo, del Senato accademico e del CDA. Ci vuole sintetizzare i contenuti e il motivo della sua adesione?
La lettera si inserisce in una mobilitazione già in atto contro il bando del Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele, che è già stato sottoscritto da oltre 2500 accademici a livello nazionale, e contesta i contenuti di questo appello dal punto di vista della possibile applicazione militare, oltre che della funzionalità a le politiche di oppressione verso le comunità e la popolazione palestinese da parte di Israele. Mi riferisco in particolare alla gestione del suolo, alla gestione delle risorse idriche. E abbiamo, a Firenze abbiamo assistito all'importante esempio del Senato accademico dell'Università di Torino. Diciamo l'unica cosa che non c'era piaciuta è che il Senato in qualche modo abbia preso posizione soltanto quando è stato messo sotto pressione dagli studenti. Allora abbiamo ritenuto che, insomma, come educatori non fosse bello, ecco, che su una posizione che secondo noi è di principio riguarda, diciamo, valori universali, come educatori dobbiamo essere probabilmente i primi a prendere l'iniziativa, a prendere posizione e a dare l'esempio. Quindi per questo abbiamo ritenuto di inviare questa lettera appello agli organi dell'Università di Firenze per richiedere di prendere posizione su contro, appunto, il bando.
Ecco, questo è importante l'aspetto che lei sottolineava, perché prima l'Università di Torino, poi la Normale di Pisa, però su pressione e proteste degli studenti. Invece, appunto, nell'Ateneo Fiorentino si è voluto dare un segnale non solo ai giovani, ma agli stessi organismi d'Ateneo, per una questione che voi ribadite anche nella lettera: non ha ragioni solo morali, ma anche perché le istituzioni italiane hanno l'obbligo di prevenire e non essere complici.
L'importantissimo, fondamentale pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, che ha emesso delle misure cautelari a riguardo, appunto, di quello che sta succedendo a Gaza in particolare, dà una base giuridica che secondo noi deve diventare cogente, nel senso che se vogliamo vivere in un mondo che non sia, che sia un mondo di pace, che sia un mondo di cooperazione, è giunta, diciamo, il momento che i principi del diritto internazionale vengano fatti valere, e non solo quando riguardano, cioè sulla base dell'opportunità politica e diplomatica, ma in generale, ok? Quindi in tutti i casi. Quindi effettivamente occorre far valere la forza giuridica di questo pronunciamento. Il governo italiano ha l'obbligo di prevenire il genocidio secondo la Convenzione ONU del 1948. A questo riguardo, pochi giorni fa è stato citato in giudizio da una persona di cittadinanza, no, perché i palestinesi non hanno cittadinanza, ma un palestinese, una persona che è residente in Italia, per essere richiamata alle proprie responsabilità, e quindi sottolineando come gli atti, come quello del bando Maesci, costituiscono potenzialmente, poi chiaramente questo va visto, diciamo, in un contesto giuridico, ma potenzialmente un atto di complicità in genocidio, appunto, ai sensi della convenzione.
Ecco, sgomberemo il campo da le accuse che ritroviamo anche sulla stampa, ma anche di carattere politico e istituzionale, anche a livello nazionale, governativo. Siete dei pericolosi sovversivi? C'è un substrato di antisemitismo? C'è un richiamo al boicottaggio in tutto questo? Vogliamo chiarire queste posizioni?
Allora, assolutamente no, assolutamente niente di tutto questo. Si tratta, appunto, di far valere quei principi universali che sono ormai scritti da quasi 100 anni nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e far valere il sistema internazionale delle Nazioni Unite come unico elemento antidoto ha un piano inclinato di guerra, di, diciamo, scontri fratricidi, massacri, che rischia di coinvolgerci tutti in un momento in cui piuttosto, diciamo, l'umanità è chiamata a cooperare, perché i problemi che abbiamo a partire dalla crisi climatica richiedono più cooperazione, non più guerra. Okay? Quindi questo è il principio che ci guida, non ha niente a che fare ovviamente né con l'antisemitismo né con la sovversione, mi sembra.
Professor Bargigli, un aggiornamento, avete ricevuto dei feedback, una risposta seppur informale, ancora non istituzionale?
Al momento abbiamo ricevuto alcune risposte a livello individuale da alcuni consiglieri, però ecco, ci aspettiamo che di questo argomento se ne possa discutere. Poi ovviamente il Senato esprimerà i propri orientamenti, però non ci sembra assolutamente inaccettabile, insomma, che questa una questione di questa gravità, insomma, passi sotto silenzio. Ecco, questo sicuramente non lo possiamo accettare, e per questo appunto ci siamo mossi.
Grazie per tutte le riflessioni, gli aggiornamenti, poi naturalmente ci risentiremo. Il professor Leonardo Bargigli dell'Università di Firenze, buona giornata e buon lavoro.
Bene, bene, grazie, arrivederci, grazie a voi. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the view, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better a candle like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only la lettera sottoscritta all'appello sottoscritto dai 200 docenti, personale tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti dell'Università di Firenze, la trovate anche sul nostro sito controradio.it, in un page, una richiesta condivisa nelle scorse ore anche dall'Ateneo Pisano, dove in un documento di 25 tra dottorandi e assegnisti di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche si chiede appunto all'Università di Pisa, in linea con quanto fatto dagli Atenei, dall'Ateneo Torinese, dalla Normale, di non partecipare
arrivare al bando Maeci tra Italia e Israele. Situazione sospesa anche a Bari, dove per oggi è prevista una seduta straordinaria del Senato accademico per discutere dell'accordo. Intanto il rettore si è dimesso dalla fondazione MedOr e intanto continuano a crescere anche le firme alla lettera aperta nazionale cui faceva riferimento il professor Bargigli, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri. Sono arrivati quasi a 2500 le firme. Appelli quelli negli atenei che vengono sottoscritti nelle ore anche dello sciopero universitario indetto per oggi e del presidio alla Farnesina. Proseguono infatti le iniziative degli studenti per la giornata di sciopero indetto da USB Università, che coinvolge oltre 20 atenei, dal flash mob nelle facoltà, mostre ed assemblee pubbliche, fino, dicevamo, al presidio alla Farnesina per oggi dalle 15 è previsto proprio il giorno antecedente alla scadenza del bando, che sarà il 10, dunque domani. Nella mattinata di oggi prenderanno il via anche dibattiti e confronti. Alle 11 è previsto l'appuntamento al Pratone della Sapienza a Roma con studenti e studentesse, docenti, lavoratori e associazioni universitarie. Ma diversi saranno i presidi e i sit-in in tutta Italia durante lo sciopero generale.
Love is the
E prima del GR di Popolare Network ci lasciamo con alcune delle anticipazioni dei contenuti della newsline che avremo dalle 8:40. Innanzitutto uno speciale anche in video su Controradio Web TV, sulla nostra pagina Facebook e sui nostri canali crossmediali, dedicato al manifesto della cura. Se non lo conoscete, è un manifesto del gruppo inglese The Care Collective. La cura è il concetto chiave che unisce movimenti ambientalisti, femministi, di lotte intersezionali del nostro tempo. Ebbene, questa sera alle 19 al Giardino dei Ciliegi in Via dell'Agnolo a Firenze sarà protagonista Andrea Chatzikadis, membro del gruppo inglese appunto The Care Collective e autore del Manifesto della Cura, un'opera che propone una politica dell'interdipendenza come unica via per superare l'individualismo. Cercheremo di capire in che modo, quali sono gli ingredienti, perché partire dalla cura e cosa si intende per cura, il lavoro fatto dai gruppi, dalle comunità di cura a livello internazionale, un evento organizzato da COSPE in collaborazione con Florence Mastact, Love My Day e non una di meno Firenze, qui nei nostri studi tra poco alle 8:40. Subito dopo alle 9 tratteremo un tema delicatissimo, quanto ci dice anche la cronaca, estremamente diffuso anche sul nostro territorio. Parliamo del gioco d'azzardo. Negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, questo è l'ultimo dato che ci è arrivato proprio ieri, il gioco d'azzardo vale oltre 290 milioni di euro, con una spesa pro capite di 1578 euro. Sono dati riferiti al 2022, quindi non aggiornatissimi, però sono gli ultimi disponibili, resi noti a margine della presentazione del nuovo sportello di ascolto e orientamento contro il gioco d'azzardo creato dalla CGL in collaborazione con lo SPI di Firenze ed Empoli. Partiremo da questi dati, ma anche da quelli del contesto nazionale, per anticiparvi il documentario Non ti azzardare, che verrà proiettato domenica nell'ambito di un evento al cinema La Compagnia di Firenze. È un evento con ANCI Toscana in collaborazione con Libera Toscana e con Controradio. Avremo nei nostri studi alle 9 Don Andrea Bigalli, presidente di Libera Toscana, e Massimo Tarducci, autore e regista del documentario Non ti azzardare. Linea tra qualche istante al GR di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.
Minuti, buongiorno, le notizie. Lo scorso mese di marzo è stato il più caldo di sempre, lo dice il servizio meteo dell'Unione Europea, Copernicus. Si tratta del decimo mese consecutivo con temperature record. Gli scienziati europei hanno precisato che se le temperature non si stabilizzeranno entro la fine dell'anno, il riscaldamento del pianeta entrerà in un territorio sconosciuto. Tra le cause ci sarebbero il Niño e l'emissione dei gas inquinanti nell'atmosfera. Nessuna operazione di terra a Rafah, aumenta la pressione sul governo israeliano. Nelle ultime ore, all'ennesima richiesta degli Stati Uniti, si è aggiunta anche quella della Francia, dell'Egitto e della Giordania. Netanyahu aveva detto che per l'attacco a Rafah è già stata fissata una data. Questo l'ha detto ieri, senza però ulteriori precisazioni. Nelle ultime ore i bombardamenti sulla striscia hanno fatto almeno 15 morti, è stata colpita soprattutto la zona centrale. Il negoziato del Cairo prosegue, ma Hamas dice le proposte israeliane sono sempre lontane dalle nostre, anche se le stiamo studiando. C'è stato uno scambio a fuoco poi tra Israele e Siria sulle alture del Golan. La marina americana ha detto di aver distrutto postazioni missilistiche di ribelli Houthi in Yemen. Aumentare la cooperazione bilaterale, lavorare per equità e giustizia a livello internazionale sono le promesse dei ministri degli esteri della Cina e della Russia che si sono incontrati questa mattina a Pechino. I due paesi hanno detto che la cooperazione includerà anche la guerra al terrorismo. L'Ucraina intanto ha fatto sapere sempre questa mattina di aver intercettato almeno 20 droni russi. I servizi militari di Kiev, citati per ora dai media locali, dicono di aver colpito una nave militare russa Kaliningrad, enclave russa sul Baltico. Se confermata, sarebbe la prima operazione di questo tipo dall'inizio della guerra. Il DEF oggi in Consiglio dei Ministri, il documento di economia e finanza che dà le linee della prossima manovra economica verrà approvato nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi. Sarà un documento snello, dicono dal governo, le opposizioni lo definiscono un documento vuoto perché per la prima volta non verranno scritti i dati programmatici, quelli cioè che descrivono ciò che il governo vuole fare. La giustificazione è che il nuovo patto di stabilità, quello europeo, prevede tempistiche diverse. Per l'opposizione invece è il modo di nascondere quelle che l'esecutivo non vuole dire in campagna elettorale, cioè dove spendere, cosa tagliare, come far tornare i conti. Un altro voto, quello di oggi, sarà in commissione di vigilanza RAI e riguarda il regolamento sulla par condicio. Ci sarà molto probabilmente uno scontro tra maggioranza e opposizioni che denunciano il blitz per esentare i membri del governo dagli obblighi previsti dalla legge, cioè gli emendamenti di Fratelli d'Italia puntano ad escludere dai tempi e dagli spazi assegnati ai partiti in campagna elettorale gli spazi invece dei ministri, perché sarebbero istituzionali e non politici, a patto che intervengano sulle materie di loro competenza. Ma per le opposizioni si tratta di fatto di un via libera alla propaganda del governo, senza le regole che valgono per gli altri politici. Anche nella maggioranza ci sarebbero tra l'altro dei dubbi, soprattutto da Forza Italia, che ha chiesto un chiarimento agli alleati prima di dare il via libera. Oggi la nuvolosità è in aumento, sono previste piogge nelle regioni settentrionali, temperature in diminuzione. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 9:30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada A11, code a tratti per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infipili code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta verso Firenze per traffico intenso. Sono al traffico urbano di Firenze. Tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via dei Panciatichi e via delle Sentinelle, lavori alla rete fognaria in via di San Niccolò e cantieri edili in via Fortini e via dei Serragli. Informiamo inoltre che giovedì 11 aprile è previsto uno sciopero del TPL su tutto il territorio regionale, il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Museo. Musei.it.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento con il documentario girato a Firenze I sogni abitano gli alberi. Due anime affini segnate da problemi di salute mentale si incontrano e si innamorano mentre la comunità li respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore e sul superamento dei pregiudizi. Mercoledì 11 aprile alle 19 proiezione speciale alla presenza del regista Marco Della Fonte e del protagonista Pietro Ragusa. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato.
Il fuoco era la cura, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Cinque performer ripercorrono la storia del romanzo, si identificano con i personaggi e creano linee narrative parallele. Dal 9 al 14 aprile al Teatro Fabricone. Controradio.
Same as it ever was. 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 Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Bentrovati negli studi di Controradio di nuovo, saluto anche Raffaele Palumbo qui con me.
Bentrovati. Grazie.
Siamo anche in diretta Facebook, dunque sui nostri canali, sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Ci hanno raggiunto degli ospiti che vogliamo introdurre sul manifesto della cura, il tema di oggi al centro dell'incontro e di un evento promosso nel territorio al Giardino dei Ciliegi per oggi pomeriggio a Firenze. Stiamo parlando di Andreas Tsatsidakis, membro del gruppo inglese The Care Collective. Bentrovato, buongiorno.
Funziona.
E Roberta Masciandaro, traduttrice per noi del COSPE. Ciao Roberta.
Ciao.
La socia del COSPE che ci aiuterà a tradurre Andreas Tsatsidakis, che è membro del gruppo inglese Collective, un greco che vive a Londra, che è l'autore del manifesto della cura, che propone una politica dell'interdipendenza per superare individualismo dilagante, immaginare un futuro comune. In dialogo con Maria Marchetti, che è coordinatrice medica di Medu di Firenze, l'evento organizzato dal COSPE in collaborazione con Florence Must Act, Law My Way, è non una di meno nell'ambito di Youth Care for Change, un progetto per le nuove generazioni per la cura globale. E oltre alla sostenibilità, all'uguaglianza, c'è l'uguaglianza di genere, che naturalmente è molto importante, perché nel concetto di cura c'è veramente tutto, potremmo dire.
Esatto, partiamo proprio dal concetto. Cosa vuol dire cura? Come è nato il gruppo che poi ha portato alla nascita del manifesto dal 2017?
What does it mean, care, and how the group was born?
Right, okay, so the group was born around 2017. It is five of us, and we are all academics who are also activists in various social justice movements. And we first started as a reading group. We were interested in exploring more questions of care, and we started reading a few key authors such as John Trundle, Gilligan, Nancy Fraser, before we moved on to deciding to write something ourselves. Now, one of the main aims of the manifesto, if not the main aim, is to redefine care, right? So we want to move beyond an understanding of care as something that it is done by people who look after other people that cannot take care of themselves, most commonly the elderly or children or people with specific vulnerabilities.
Just a moment for the translation. Yeah. Prego, prego.
Yes, quindi il gruppo è nato nel 2017 ed è nato come un gruppo di lettura dove c'erano diversi individui per poi muoversi verso qualche cosa che andava oltre un parlare, un prendersi cura fra di noi. Abbiamo fatto delle letture per poi arrivare ad un vero e proprio collettivo.
Yeah. So just to clarify, so basically our idea is to offer a more expansive, a more radical understanding of care as something that is integral to all human-to-human relationships and human-to-non-human relationships.
Okay. Siamo andati. Can you repeat, please? Sorry.
So our aim is to redefine care as something that is integral or innate to all human-to-human relationships and also human-to-non-human relationships. Okay.
Il nostro scopo è quello di ridefinire il concetto di cura per qualche cosa che va in una relazione da umano a umano, ma anche da umano a non umano.
Questo ha a che fare con gli animali, ha a che fare con le piante, ha a che fare con la vita, in qualche modo.
Ci sono quattro elementi di questo manifesto che rappresentano appunto quattro cardini fondamentali per dar vita alle comunità di cura, poi ne parleremo con il nostro ospite: mutuo soccorso, spazio pubblico, condivisione di risorse e democrazia di prossimità. Ecco, dal concetto e dall'esperienza collettiva dei gruppi di ascolto, dei gruppi di lettura, come si è arrivati al manifesto? Quali sono le buone pratiche che vengono diffuse e condivise?
So how did you arrive, how did you get to the collective, how which are the common practices that are shared?
You mean within the collective or?
Yes.
Okay, what motivated us to form the collective, or?
Well, yes. What are the common practices that you share as a collective? So there are already some specific points, some specific topics, and so how did you get there, and how do you share them?
We were basically a reading group, so we were meeting regularly and discussing these issues. We were reading the same books. We also take part in similar social justice movements. We often go to demonstrations together, for example. And it was through that process that we decided to start writing something together. And it was a genuinely co-authored process. So we were writing every single chapter together.
Okay. Right. Quindi loro hanno iniziato appunto come leggendo le stesse cose, partecipando alle stesse manifestazioni, partecipando alle stesse momenti di attivismo, fino a quando poi hanno deciso di coprodurre, essere coautori di quello che scrivevano, di quello che portavano avanti.
Ecco, questi contenuti come vengono tradotti nella quotidianità adesso dell'attivismo?
Okay. How are these concepts, how are these topics now translated into the activism by your collective, among you?
So, in many different ways, right? And because part of the aim is to propose a notion of radical care at every scale of everyday life, not only at the level of the community or social movements, but also at the level of the state and at the level of world politics. Likewise, we engage in practices, or we try to introduce care at the level of everyday life. So within our movements, we try to be a bit more caring of each other and taking care seriously, not something that is a background condition, but something that we actively co-produce and learn how to be better in that sense. But also, let's say, at the level of the state, right? We recognize the power that state actors can have in maintaining or destroying our care infrastructures and our care resources.
Quindi sì, praticamente loro sì, per loro è molto importante questo concetto di prendersi cura non solo di loro stessi, quindi nella loro vita quotidiana, proprio ogni giorno fra di loro nelle piccole cose, ma anche chiaramente a livello dello proprio statale, ad un livello più alto. Sono attivi nel e hanno un ruolo importante e sanno che possono costruire ma allo stesso tempo distruggere qualche cosa.
Nella nostra società anche la cura è diventata business in qualche modo. Questo è un grosso problema. Prima mi prendevo cura di mia nonna, adesso c'è una persona che io pago per prendersi cura di mia nonna. Questo ha a che fare con la nostra economia e col nostro sistema capitalistico. Loro che pensano di questo?
Okay. In our society, even to take care has become a business. Mm-hmm. Now, for example, I have to pay someone to take care of someone like my grandmother, my grandfather. So what do you think about it?
Right. Not just the business, but according to some recent reports, the most lucrative business. So Boston Consulting Group, a foundation founded by Melinda Gates, for example, values the so-called care economy at $6 trillion, you know, and an area for plenty of opportunities for investors.
So yes, sì, non si parla solo più di business economico, quindi, ma proprio di un'economia, cioè di un business lucrativo. Infatti proprio la Boston Consulting, fondata da Melinda Gebetz, parla di qualcosa come 3 billion, so
6 trillion
addirittura.
6 miliardi. L'economia degli anziani è definita, esatto, la seconda economia mondiale, praticamente l'economia della cura. Come si supera questo momento in cui la cura è business? Come si fa a spiegare alle persone che la cura è altro, perché siamo tutti connessi?
Yes, how can we overcome this lucrative idea of business now that we are all connected, you know?
Yes, so what we say in our manifesto, just to expand a bit, we do say emphatically that care logics and market logics cannot coincide, right? So we need to basically demarketize care. So on the one hand, we need to demarketize our care infrastructures and resources such as healthcare, education and housing. That's what we have to do on the one hand. On the other, we have to look into sites of economic exchange and see how we can have alternative markets, solidarity markets, models of economy that are based on collaboration as opposed to competition.
Yes, quindi anche nel loro manifesto si parla di andare contro il marketing, dall'altra parte di una economia della solidarietà, quindi trovare un nuovo modo di prendersi cura.
Un ultimo concetto da approfondire, da spiegare: come la cura lega il movimento ambientalista con la storia, i movimenti e l'attivismo femminista, il femminismo intersezionale, nel caso appunto della contemporaneità.
So one last very important theme, and how care links together, let's say, all the topics connected to feminism and environment.
Right. How? That's a very interesting question. That's exactly why we suggest an expansive understanding of care, because for us, all different types of care, environmental care, human-to-human care, human-to-institution care, are interconnected. To live in a caring world, care has to be the guiding principle at every scale of everyday life. And this is why we also suggest the notion of promiscuous care, a kind of care that goes beyond difference and beyond distance, right? To experiment with alternative, more progressive ways of caring at every scale of everyday life.
Sì, praticamente sì, grazie per la domanda. Questa domanda è molto interessante. Questo è perché appunto noi parliamo di una cura che va oltre gli stereotipi di cura. Infatti noi proponiamo una cura promiscua, quindi che va oltre, che mette insieme proprio la cura dell'ambiente, la cura delle donne, la cura di tutto quello che riguarda la vita e che connette queste tematiche.
L'interconnessione, Raffaele, questo par di aver compreso che c'è un approccio individuale ai vari ambiti e aspetti sociali, economici, intimi della cura, che però è un approccio che deve essere condiviso per avere poi degli effetti sia a livello locale che globale. Dove possiamo trovare il manifesto? Come gli utenti, gli ascoltatori e le ascoltatrici possono approfondire questa tematica, oltre naturalmente all'appuntamento di quest'oggi alle 19 al Giardino dei Ciliegi in Via dell'Agnolo a Firenze.
So where can our followers, the people that are listening to us, the people that are reading us, find the manifesto? We also have to remind about our appointment of today in Via dell'Agnolo, via al Giardino dei Ciliegi, at 7 p.m.
Yeah.
So where can we find the manifesto?
I want to find the, I guess we're talking about the Italian version of the manifesto, right?
Sì, stiamo parlando chiaramente della versione italiana del manifesto.
Which I don't know, but I would love to get a copy myself.
Okay.
You know, I heard that it's available on various different bookstores in Italy. Mm-hmm.
Yeah. Ok, il manifesto è disponibile in diverse librerie. Ci sarà, per ora c'è la versione in inglese e ci sarà presto anche la versione in italiano.
È comunque l'imperdibile appuntamento di quest'oggi, ricordiamolo, è alle 19 a Firenze, il Giardino dei Ciliegi, una realtà che dire storica è dire poco in città, quindi vedere e raccontare delle loro attività fa sempre molto piacere. Alle 19 con Andrea Chatzidakis, che è membro di The Care Collective ed è autore del manifesto della cura, con Maria Marchetti, che è coordinatrice medica di Firenze di Medu, evento organizzato dal COSP nell'ambito di Out for Care for Change, scritto con U e TH tra parentesi, dove ci sei tu, ma c'è anche la questione giovanile, c'è anche la questione di genere e naturalmente ci sono le questioni globali che affliggono i nostri tempi e che possono trovare nella cura una forma di cura propria.
La cura come pratica radicale, ma a disposizione di noi tutti e quindi facilmente condivisibile. Dunque applichiamola e seguiamo il percorso fatto da The Care Collective e ringraziamo il nostro ospite Andrea Chatzidakis per essere stato con noi e l'aiuto di Roberta Masciandaro per il COSPE, trasmissione riascoltabile e visibile anche sui nostri canali cross media. Tra poco, Raffaele, io mi sposterò nello studio di Controradio Web TV per un altro approfondimento, un altro speciale che riguarderà il gioco d'azzardo, un'anticipazione di un evento che si terrà alla Compagnia.
Il 14 di aprile alla Compagnia, uno speciale Non ti azzardare, c'è la proiezione del documentario e il dibattito con Anci Toscana in collaborazione con Libera Toscana e Controradio, per cui avrei con te Don Andrea Bigaldi, che è il presidente di Libera Toscana, e Massimo Tradducci, che è l'autore del documentario. Ti vedremo tra poco. Nel frattempo, grazie alle nostre e ai nostri ospiti, restate con noi con Chiara Brilli tra qualche secondo.
Thank you, Andreas.
Thank you. Thank you as well. Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale. No.
Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 9 aprile alle 21, L'Accusa, un film di Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg. A seguire, incontro con Andrea Bigalli. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Azzardare il nome dello speciale di oggi, ma anche del docufilm che sarà proiettato domenica prossima al Cinema La Compagnia di Firenze nell'ambito di un evento promosso da ANCI in collaborazione con Libera e anche con Controradio. Saluto subito gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio: Andrea Bigalli, presidente di Libera Toscana, e Massimo Tarducci, regista e autore insieme a Bigalli del docufilm Non ti azzardare. Ben trovati, buongiorno.
Buongiorno.
Un tema, quello della ludopatia, del gioco d'azzardo, che trattiamo quotidianamente, possiamo dire, per quanto riguarda la cronaca. Gli ultimi dati ci sono arrivati ieri dal territorio dell'Empolese Valdelsa, ma abbiamo Prato che ha registrato, insomma, numeri importanti per quanto riguarda la ludopatia. Il dato nazionale ci dice quasi 80 miliardi spesi nel 2023 per il gioco d'azzardo solo online, e il trend 2024 è in crescita, è un report di Federconsumatori e di CGL. Andrea Bigalli, Libera Toscana non da oggi è impegnata su questo tema come sensibilizzazione all'interno anche dei contesti scolastici, del rapporto con i giovani, perché la fascia giovanile è quella più indifesa, che poi può portare ad una scelta che può degenerare anche in una vera e propria patologia.
Siamo preoccupati soprattutto per l'online, che ci mette nell'impossibilità di confrontarsi fisicamente con il giocatore. Il giocatore e la giocatrice restano assolutamente preda di se stessi, e questo, capite, soprattutto per i più giovani, diventa veramente un'aggressione di fatto che si consuma fra le quattro mura delle loro case. Quindi questo diventa particolarmente drammatico. Devo dirvi che il tema non è propriamente cogente all'attività diretta di Libera, perché una parte del gioco d'azzardo non è necessariamente legata all'infiltrazione mafiosa. Però devo dire che la tematica, da un punto di vista etico, diventa fondamentale, perché stiamo parlando di cifre incredibili, stiamo parlando di persone in condizioni disagiate da un punto di vista economico che giocano per provare a risolvere la loro situazione. Vi dico subito che un governo, che un'organizzazione statale possano pensare di speculare sulla ludopatia, fra l'altro consegnando i profitti di fatto a delle piattaforme estere, quindi senza che nemmeno ci sia un ritorno dell'erario, è sicuramente qualcosa su cui bisogna fare una riflessione politica molto forte. Per chiudere il discorso, poi effettivamente le mafie approfittano abbondantemente del gioco d'azzardo, soprattutto sul livello del riciclaggio, ma non solo, è proprio una trama criminale di cui si approfittano costantemente.
Da qui la scelta di usare il cinema, il documentario, l'immagine per arrivare ad un pubblico il più vario, anche condividere il più possibile dei messaggi che vengono incanalati in Non ti azzardare. Massimo Tarducci, come? Quali sono state le scelte, anche i protagonisti di questo prodotto, appunto, che sarà visibile domenica alla compagnia?
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Devo dire che ormai con Andrea abbiamo una serie di lavori fatti, e quindi di solito ci confrontiamo prima, e quindi una sera, mentre passeggiavamo per le cascine, è venuta fuori quest'idea che all'interno di questo lavoro dovesse esserci comunque un giocatore, e avevamo per l'appunto una persona che si è prestata a questo ed è diventata un po' l'asse portante del lavoro. Quindi, diciamo, all'interno della costruzione ci siamo focalizzati sulla sua storia, e insieme abbiamo messo delle persone che possono dare il loro contributo attraverso dei dati, ma soprattutto, come dire, il nostro non è un lavoro di denuncia, di mera denuncia, è un lavoro che in qualche maniera ci fa capire che c'è altro oltre questa grossa problematica. Quindi Raul, secondo noi, è stato l'elemento, e sarà, spero che sarà con noi domenica sera, quindi sarà l'elemento trainante di questo lavoro.
Poi appunto avremo modo di parlare ulteriormente di questa importantissima testimonianza, ma Don Bigalli, tornando ai giovani, mi ha colpito all'interno del documentario un passaggio in cui si parla e si punta l'attenzione sul concetto di socialità, no? In assenza di contesti, di luoghi, di abitudini, di socialità perse, non ci sono più quegli spazi, quei momenti in cui poter condividere anche il tempo perso,
ci si perde appunto in un gioco a sottrazione che è a sottrazione di noi stessi. I giovani, per svoltare la giornata, si avvicinano al gioco d'azzardo.
Assolutamente, questo vuol dire quindi bisogna fare veramente un discorso sull'aspetto culturale della socialità, perché tu dici giustamente vanno stimolati, vanno provocati. Io penso la giovinezza sia un tempo meraviglioso se riesce anche ad avere le prospettive per cui le tensioni migliori che si sentono sono quelle al cambiamento, all'affermazione legittima di sé, alla condivisione, all'amicizia, all'amore, trovano gli elementi culturali all'interno di una società che mettono in condizione di vivere. Dobbiamo partire dalla considerazione che non abbiamo più tanti spazi di aggregazione libera all'interno delle nostre città, quindi bisogna con urgenza risocializzare anche i luoghi. Penso a tutte quelle realtà diciamo di associazionismo anche storico, però non riescono a intercettare questo bisogno fondamentale di spazi. Da un lato forse bisogna che i giovani stessi, non facciamo del paternalismo o maternalismo, nel senso i giovani stessi devono in qualche modo farsi provocare dalle loro urgenze, dalle loro necessità, dai loro bisogni. Certo una società come la nostra ne ha drammaticamente bisogno, anche perché il rischio della virtualizzazione e l'idea che tutti i rapporti significativi possano passare dalla rete è estremamente pericoloso. Non perché io pensi che la rete sia di per sé uno strumento negativo, ma perché necessariamente sottrae alla verità e alla concretezza di rapporti che, se non sono vissuti, diciamo, anche fisicamente, nella dimensione anche proprio della reciprocità più diretta, rischiano di essere dei rapporti più poveri.
Massimo Tarducci, la testimonianza che ci anticipavi non è prioritariamente di denuncia quanto di attenzione, no? Sensibilizzazione rispetto a un qualcosa in cui possiamo cadere tutti, momenti di disagio o di fragilità. Una vita che voi continuate a in qualche modo raccontare, o che comunque mantiene un legame anche d'amicizia, e che vi mostra anche la possibilità di una socialità recuperata poi nella consapevolezza di quello in cui non si deve più ricadere, ma che è sempre dietro l'angolo.
Ma io sono molto contento del lavoro, perché in qualche maniera ci dà la possibilità di capire che c'è oltre, c'è qualcosa oltre quello che noi abbiamo toccato con mano e quello che viene fuori, diciamo, dalle parole stesse del lavoro. Quindi abbiamo cercato, tra l'altro con l'aiuto di Federica Tosci, che è la nostra diciamo persona che ci segue per le riprese, per il montaggio e con le musiche di Alfonso Belfiore, di dare un senso compiuto ad un'opera che in qualche maniera ci lascia anche quella speranza per far capire che dietro l'angolo non c'è il baratro, ma c'è sicuramente qualcosa di migliore da fare.
Cosa ha detto il protagonista, quando il protagonista, diciamo la testimonianza principale, quando si è rivisto?
Ma lui è rimasto molto contento del lavoro, è rimasto contento perché poi alla fine gli abbiamo lasciato campo libero, quindi lui praticamente ha fatto un'intervista di circa 35 minuti, ma non ha perso mai una battuta, per esempio. Quindi, volendo, potevamo creare solo una confezione su di lui. Certamente il lavoro era insieme a Lanci, insieme a Libera, quindi c'erano delle, come dire, andava trattato diversamente, però devo dire che lui è rimasto molto contento, tanto che starà con noi o in video perché vive fuori Italia, oppure ci raggiungerà al cinema.
Il prodotto, il documentario, è stato già fatto visionare da un giovane pubblico nei contesti scolastici, ha già avuto un suo percorso?
No, per adesso l'abbiamo presentato solo all'interno del gruppo di lavoro, tenendo conto anche di quelle membri dell'amministrazione comunale che poi ci hanno dato concretamente anche delle sponde rilevanti. No, lo metteremo a disposizione, l'abbiamo già messo di fatto a disposizione soprattutto degli insegnanti, perché in questo progetto realizzato con ANCI c'erano proprio anche delle linee formative per gli insegnanti. Nel documentario, nel docufilm, vedrete anche i laboratori fatti in classe da parte del mio, fatemelo dire, straordinario staff di Libera Toscana, su quasi tutte donne, quindi rileviamo anche che c'è un impegno femminile in libera che non a caso appunto qualifica il genere femminile del nome dell'associazione. Loro sono state bravissime, hanno fatto un lavoro straordinario, però ecco, l'idea fondamentale è quello di lasciare una continuità. Questo docufilm, fatemi fare un discorso un po' di parte, su cui Massimo e Federica sono stati veramente molto bravi, come sempre, ma io e Massimo non stiamo a suonarci il violino, però ogni tanto, visto che si lavora insieme da tanto tempo, bisogna gli dire anche che è stato bravo. Ma ora, a parte questo, insomma, i docufilm era proprio l'idea di far rimanere qualcosa che possa poi essere utilizzato successivamente. Da questo punto di vista io credo che il lavoro funzioni, per quello che diceva Massimo, cioè per questa figura di Raul, che fra l'altro io conosco da molto tempo, lo avevo già avuto in altre circostanze, ho pensato subito a lui, è stato veramente molto bravo, ma soprattutto racconta un'esperienza con tutta l'umiltà del continuare a pensare di essere in pericolo. Perché lui dice, non si smette mai di essere giocatori, giocatrici, e purtroppo questo è qualcosa su cui evidentemente bisogna allertare una società intera, quindi non può essere il compito di chi appunto finisce certi percorsi di riabilitazione a se stesso e poi smette di giocare, perché il problema è che questa società manda degli input terribili da questo punto di vista. Vogliamo una controprova? Ora, senza demonizzare nessuno, per carità, però insomma, chi la mattina va a un tabaccaio, un bar tabaccaio per prendere il caffè, assiste a una scena che, guardate, per certi aspetti è anche drammatico, perché se io penso chi può essere il giocatore e la giocatrice, e cerco di leggere anche, no, su un piano propriamente umano quello che sta accadendo, io vedo un meccanismo appunto di disperazione in atto. Non è soltanto un momento di pausa oppure un piccolo sfizio giornaliero, che per carità non voglio contestare. Noi si vedono proprio giocatori compulsivi, si vede proprio la dimensione della sofferenza. Guardate, bisogna ricominciare a trattare i fenomeni anche criminali e comunque che producono disagio sociale all'insegna della valutazione della sofferenza che queste realtà producono. Le giocatrici, i giocatori soffrono, entrano in delle spirali terribili insieme alle loro famiglie, entrano nella prospettiva dell'usura, è un'altra di quelle realtà con cui poi le mafie si fanno avanti. E questo vuol dire mettersi di fronte all'esigenza di liberare delle persone, o meglio, dare alle persone gli strumenti per potersi liberare.
Cercheremo di approfondire tutti questi aspetti che abbiamo anticipato e sollecitato con i nostri ospiti qui oggi in studio nell'evento appunto di domenica 14 aprile alla Compagnia, con la proiezione del docufilm Non ti azzardare. C'è una frase di Raul che poi dà un po' l'inizio a quello che è il suo percorso, una spirale che fortunatamente porta ad un'uscita anche fuori da un tunnel, che dice: ho giocato pochi spiccioli la prima volta, sfortunatamente ho vinto. E lì è stato l'innesco, diciamo, Tarducci.
Ma io devo dire che l'inizio di questo lavoro è stato abbastanza, come dire, problematico per certi aspetti, perché onestamente, adesso ne parliamo dopo, però all'inizio, insomma, prendere un giocatore e inserirlo davanti al contesto di un lavoro, metterlo davanti alle proprie tematiche, eccetera, non era così semplice. Quindi c'è stato un lavoro anche sotto interessante che abbiamo portato avanti con Andrea, e poi abbiamo cercato di metterlo a suo agio in questa dinamica che si apriva piano piano. Devo dire che lui è stato molto collaborativo in tutta questa storia, quindi alla fine quello che viene fuori è sicuramente un prodotto propedeutico affinché i ragazzi delle scuole possano vederlo, ma anche il pubblico adulto. Tra l'altro c'è un giocatore d'eccezione in questa storia, che è un romanziere famosissimo, che è Fyodor Dostoevskij, perché lui, forse non tutti lo sanno, ma era un giocatore.
Non sveliamo altro, abbiamo dato indicazioni a sufficienza, spunti, rimandiamo all'appuntamento davvero di domenica 14, promosso da ANCI in collaborazione con Libera e con Controradio, che come sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, da tempo, da anni, porta avanti non solo delle campagne informative ma anche di attivismo. Ricordiamo la campagna No Slot contro appunto le slot all'interno dei luoghi pubblici, in particolar modo le case del popolo del nostro territorio. E allora rimandiamo all'appuntamento di domenica, ringraziando i nostri ospiti, autori, ideatori di Non ti azzardare, Massimo Tarducci, Andrea Bigalli, anche presidente di Libera Toscana. Grazie per essere stati con noi.
Mi raccomando, azzardiamoci sulle cose giuste.
Ma poi
una
cosa importantissima: l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.
Segnatevi questa data e arrivate un po' prima per poter prendere parte alla proiezione, ma anche al dibattito che ci sarà nella seconda parte della serata.
Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved our long needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just glimpses of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but this planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom.